Allora, parlavamo di sorveglianza speciale. Diciamo brevemente che la sorveglianza speciale è una misura repressiva di carattere amministrativo che viene, diciamo, data non perché qualcuno ha commesso in relazione a uno specifico reato, ma per il comportamento sociale, diciamo, della persona inquisita, quindi che viene ritenuta abituale delinquente. È una misura frequentemente adottata in casi di criminalità comune di recidiva. Alla sua origine però ci sono delle motivazioni politiche. È stata utilizzata proprio per colpire i sovversivi durante il fascismo e prima dell'avvento del fascismo. Recentemente da parte delle questure c'è proprio una tendenza ad applicarla di nuovo per nei confronti di compagni, diciamo, di persone che svolgono attività politica, quindi di cercare di eliminare, diciamo, comunque di impedire, a rendere la vita difficile a quelli che vengono ritenute persone politicamente scomode. Ci sono stati diversi casi di cronaca che si sono succeduti ultimamente in molte città: Cremona, Bologna, Genova, Saronno, Torino, Rovereto, Teramo. In tutte queste città ci sono stati compagni a cui, diciamo, sono stati proposti per questa misura da parte della questura, perché è la questura che diciamo si prende il ruolo di proporre una persona come soggetto a sorveglianza speciale. Nella maggior parte dei casi sono state rifiutate dalla magistratura, però c'è proprio un'insistenza da parte delle questure di proporre sempre di più compagni assoggettabili a questa misura. E infine c'è stato anche un caso recentemente, adesso proprio in questi giorni, di una compagna a cui è stata inflitta la sorveglianza speciale. In passato ce n'erano stati altri, quindi noi intanto siamo in collegamento proprio con la compagna, la persona che ha appena è stata inflitta questa misura, che è Chiara, che è una compagna, penso molti forse conosceranno, già agli arresti domiciliari per la questione dell'attacco al cantiere di Chiomonte, che sta scontando ai domiciliari questa pena e che, diciamo, poi dovrebbe essere soggetta, una volta terminata la pena, a questa misura. Intanto vediamo se è stabilito il collegamento. Pronto?
Sì, ci sono. Ciao a tutti.
Ciao, buongiorno. Intanto ti salutiamo e vabbè, sappiamo che stai bene, tutto. Ti salutiamo anche a nome, insomma, di tanti compagni che ti vorrebbero salutare, visto che magari non ti hanno potuto vedere per un po' di tempo. E niente, vorremmo con te intanto, se ci vuoi un po' raccontare cos'è questa sorveglianza speciale, diciamo, com'è la tua vicenda e che riflessioni hai fatto in merito a questa misura che ti ha colpito.
Sì, allora io ho avuto l'udienza per la sorveglianza speciale il 4 di giugno e da qualche giorno mi è stata notificata l'attivazione, diciamo, della sorveglianza. In realtà diventerà esecutiva soltanto nei momenti in cui mi verranno tolti i domiciliari, perché non può sovrapporsi la misura della sorveglianza speciale, non può sovrapporsi a una misura detentiva. Le prescrizioni sono quelle un po', tra virgolette, solite che vengono date con la sorveglianza, quindi di vivere onestamente, di non associarsi a pregiudicati, di stare all'interno dell'abitazione nelle ore notturne, nel mio caso dalle 9 alle 7 del mattino, di non partecipare a pubbliche riunioni, eccetera. In più mi è stato aggiunto anche l'obbligo di dimora, l'obbligo di soggiorno cosiddetto, per cui non potrò uscire al di fuori dei confini del comune dove abito per un anno e mezzo. La sorveglianza che hanno dato a me si fonda su tutta una, come quelle che vengono stanno tentando di dare anche un po' ai compagni in giro, si fonda su tutta una serie di segnalazioni di polizia, in realtà magari anche su qualche reato andato in giudicato, ma anche no, non è necessario, in quanto comunque non è una misura che viene comminata di conseguenza al riconoscimento di un reato penale, anzi addirittura anche se si viene accusati di qualcosa, si viene processati per qualcosa e ritenuti assolti, il giudice di prevenzione può anche decidere che quello è un indizio valido per dare la sorveglianza speciale. È più una il giudice deve fare un ritratto, diciamo, psicologico quasi, quasi morale della persona che sottopone a giudizio di prevenzione, per decidere se questa persona poi in futuro andrà a commettere nuovamente reati. Nel mio caso, oltre a tutta una serie di segnalazioni, diciamo un po' tipico, ma può essere la manifestazione autorizzata e varie altre cose, e ovviamente ha pesato moltissimo il fatto del processo di Chiomonte, per i fatti di Chiomonte. Su quello ruota, intorno a quell'evento lì ruota moltissimo tutta la proposizione e anche la decisione di darmi la sorveglianza. Ma comunque ripeto, non sarebbe stato necessario, tant'è che comunque essendo io soltanto stata giudicata in primo grado, non è neanche necessario che ci sia un giudizio definitivo, di una condanna definitiva, appunto, perché si fonda su altri presupposti, sulla quantità di reati arrivati in giudicato, ma su più appunto una prognosi di pericolosità, cioè come questa persona che viene messa sotto giudizio si comporta in futuro. Secondo me è gravissima, nel senso è pericolosissima per i compagni, perché se si apre questo argine, che in questo momento nei fatti, nella realtà dei fatti non c'è, nel senso stanno tentando di dare questa misura, e non è la prima volta, diciamo, andate, succede che provano in dei periodi in varie procure poi a dare la misura ai compagni. Questo è uno di quei momenti, anche abbastanza forte, perché ne hanno richieste veramente tante, cioè proprio tante, da Cagliari, appunto, Bologna, Saronno, Amarese, eccetera. Anche a Torino ci sarà il mese prossimo, a ottobre, hanno chiesto 8 sorveglianze. Se appunto si apre questo argine, diventa veramente pericoloso per i compagni, perché poi diventerà facile darla, ecco, non è quello che diventa, non basandosi su reati, diventa veramente facile, potrebbe diventare facile. Ed è una misura estremamente restrittiva, appunto, cioè quando poi c'è l'obbligo di soggiorno diventa praticamente quasi come domiciliari. Nel mio caso, per fortuna, comunque quelle che hanno richiesto finora, su cui ci sono state già le udienze, non sono passate, neanche quella per Massimo, appunto, è arrivata la notizia che non è passata neanche quella per Massimo. È passata per me, ma è evidente, ci possono essere vari fattori, perché non penso di avere più o meno, come dire, segnalazioni o reati magari ascritti rispetto agli altri compagni. Secondo me può essere un insieme di fattori, tra cui anche, come dire, la casualità, tra virgolette, purtroppo, nel senso, poteva passare per qualcuno, appunto, ed è passata nel mio caso. Secondo me è importante continuare a parlarne, anche capirla come misura, continuare a capire come si articola, come si muove, anche per poi riuscire a parlarne, anche a dare delle risposte, a fare delle informazioni adeguate rispetto a quello che è la sorveglianza speciale. Come hai detto prima, ci sono, in realtà questa misura viene data a moltissime persone, diciamo, forse noi ce ne accorgiamo nel momento in cui arrivano queste ondate forti nei nostri confronti, però in realtà viene data moltissimo a chi ha appunto reati associativi di tipo per lo più mafioso, eccetera, ma anche a rapinatori, oppure persone magari che hanno condanne, o comunque sono sospettate o hanno delle segnalazioni, delle denunce per furto, cioè per tutte quelle categorie, tra virgolette, di persone che appunto possono essere inquadrate all'interno del pericolo per la società. E molto di più facilmente, molto più facilmente viene data magari a un gruppo di, tra virgolette, spacciatori, piuttosto che in questo caso ancora non viene, diciamo, data in maniera larga, per fortuna, ai compagni. Però questa misura c'è, viene anche leggendo, a me è capitato abbastanza, magari perché in questo ultimo periodo ci ho fatto caso, sono andata a leggere in tante cose, viene data in una maniera come dire, arbitrare, non arbitrare perché la legge è sempre arbitraria per me, ma a manica larga, ecco, viene data in continuazione senza nessuna sosta, in realtà è molto difficile che non venga appunto a le difese, insomma, legali riescano a impedire magari ecco, appunto a una persona che è stata riconosciuta o anche soltanto in odore di organizzazione delinquere che non gli venga data. In realtà viene data con molta facilità e anche con un certo spessore, quindi che ne so, 4 anni di obbligo di soggiorno in dei piccolissimi paesi senza la poi questa cosa dell'obbligo di soggiorno, ad esempio, non viene tolta neanche se una persona, per dire, vorrebbe andare a lavorare nel paese di fianco. Cioè, sono molto strette poi le maglie all'interno cui ci si ritrova ingabbiati riguardo alla sorveglianza. E l'obbligo di soggiorno aggrava enormemente perché sia fisicamente, nel senso si viene costretti a stare in un luogo che è quello del comune, ma anche a livello di violazione delle prescrizioni che vengono date, per cui ad esempio cioè, in tutte le sorveglianze c'è sempre il fatto di non associarsi con dei pregiudicati. Ecco, anche soltanto questa violazione comporterebbe l'arresto in flagranza, addirittura anche non in flagranza, c'è scritto, insomma, dicono. L'arresto in flagranza e anche poi con un conseguente processo per violazione della prescrizione con una pena, e a quel punto diventa un delitto, quindi la pena va da 1 anno a 5 anni, insomma, diventa abbastanza stringente trovarsi all'interno di questa misura. Pronto?
Pronto, sì, ti stiamo ascoltando.
Scusami,
tu.
Non ti sentivo più. Niente, riguardo a me, ovviamente c'è ancora l'appello, la Cassazione, come tutti i giudizi, quindi non è ancora detta l'ultima parola, comunque non verrà applicata appunto finché non uscirò dai domiciliari. E quindi niente, però le cose sono in realtà ferme. Io non so neanche se avrei potuto fare l'intervento in radio se avessi avuto la sorveglianza. Questo non mi è chiaro, per esempio, perché tra le prescrizioni c'è anche il fatto di non, questo non c'entra con la radio, però ad esempio tra le prescrizioni c'è anche il fatto di non partecipare alle pubbliche riunioni. Quindi adesso io sono in un paese minuscolo e va bene, però diciamo, se io vivessi a Roma, facciamo finta, io essere a Roma, non potrei andare assolutamente né a un'assemblea né a una manifestazione, non fare un reato, cioè non potrei neanche partecipare a una situazione pubblica di quel tipo lì, e che anche questo insomma ha un suo peso, cioè la vita diventa veramente ristretta.
Perché sei completamente esclusa dalla vita politica, da qualsiasi possibilità
sì, questo proprio. Poi, forse addirittura questa cosa ha ancora più senso, diciamo, per i compagni che magari per altre di categorie, lo definiscono di persone che può essere data la sorveglianza. Cioè per un compagno non poter andare a una manifestazione, non poter andare anche ad assemblee, perché pubbliche riunioni, insomma, taglierebbe, poi dipende se uno vuole o meno rispettarla, eccetera. Però nei fatti, diciamo, le prescrizioni sarebbero queste, sarebbero molto molto ingabbianti, quasi un domiciliare, direi, abbastanza.
Certo, una persona viene colpita per quello che è, più per quello che ha fatto, quindi la figura, il ruolo che riveste, cioè la presa di posizione che ha nei confronti della società, viene colpita in quanto tale con l'introduzione di questa misura.
Sì, viene colpita per quello che, non tanto per i fatti, ma per l'interpretazione, diciamo, psicologica, morale, quasi esistenziale, ecco, direi esistenziale, che si dà di quella persona. Tant'è che appunto, sempre un po' leggendo a destra e a sinistra, mi è capitato spesso di vedere delle sentenze di Cassazione Gui viene ribadito in continuazione che la sola, come dire, perché lì si parla spesso di associazione mafiosa, perché si ritiene che questa persona era stata precedentemente in un'associazione di tipo mafioso. Questo perché? Perché comunque cercare di fare il paragone, ovviamente, però nella mia, nel mio decreto di applicazione c'è scritto che io aderisco a un gruppo ideologicamente orientato. È una cosa abbastanza grave, no? Che come è grave tutte le leggi, tutte le normative, però vedere che uno dei motivi per cui praticamente nero su bianco c'è scritto che mi danno la sorveglianza perché sono anarchica, fondamentalmente, insomma, fa capire anche un po' la portata e il significato di questa misura, soprattutto se poi si vediamo sempre io, che comunque non è assolutamente non si può neanche immaginare le conseguenze di una emissione di questo tipo applicata appunto sul presupposto che questa persona sia ideologicamente orientata in un qualche modo. Cioè, diventerebbe, ecco, come ho detto già più volte, estremamente grave, estremamente pericolosa, e appunto l'appartenenza a un ambiente radicale, cioè, è una cosa che per me non significa niente, ma invece per loro può essere motivo appunto di plurime condotte univocamente riconducibili a quelle tipiche dell'area di provenienza, che non significa niente in realtà, però fa diventare motivo per dare la misura. È ovvio che c'è, cioè, che si mantenga altissimo il livello di attenzione rispetto a questi tentativi, che possiamo anche continuare a sperare che non passino, ma insomma va mantenuta anche con una certa costanza probabilmente, e magari forse anche un pochino di più della tra virgolette, di tirarla fuori nel momento in cui ci sono questi periodi così intensi di richieste, ecco, ma comunque perché c'è, ecco, è lì, è ferma, ed è ferma fin tanto che appunto rimane ferma nei nostri confronti.
Ma dietro un tentativo, dico, così diffuso, capillare, di reintrodurre questa misura per motivi politici, misura, diciamo, appunto rispolverata dai vecchi codici contro i sovversivi, contro i malfattori, come erano chiamati, si vede proprio, credo, la volontà in qualche maniera di imporre un diritto penale del nemico, quindi un diritto penale che colpisca alcune persone per quello che sono, quindi in qualche maniera considerate nemici della società per come si pongono, per come la pensano, e quindi come tali da espellere a priori, che purtroppo è una tendenza repressiva in atto, diciamo, proprio come modello giuridico, diciamo, che si sta affermando in molti paesi, probabilmente anche in Italia, e che è specchio della società, diciamo, sempre più totalizzante nella quale viviamo.
Certo, sì. Ed è estremamente grave, cioè lo è a un livello alto, ecco.
Certo, cioè, ci sarebbe la necessità di rendersi conto che queste pratiche vanno fermate, diciamo, prima che si diffondano, perché ovviamente poi le categorie incluse all'interno di queste misure tendono ad aumentare, quindi anche chi si ritiene al di fuori è comunque, diciamo, colpito poi dal limitarsi sempre più di spazi di agibilità che, partendo da alcuni, finisce poi inevitabilmente per colpire tutti o i più, ecco, quindi sarebbe proprio necessario diciamo accogliere un appello alla mobilitazione su questo.